Sagari Gavisconti e lavoro appunto per Medici Senza Frontiere. Oggi affronteremo insieme un tema, insomma, per Medici Senza Frontiere abbastanza importante, è una campagna anche abbastanza nuova, l'accesso ai farmaci essenziali nei paesi con risorse limitate, che sappiamo essere un problema etico. Dunque, innanzitutto volevo darvi una definizione per farmaci essenziali, che secondo l'OMS sono farmaci che soddisfano i bisogni della maggioranza della popolazione in materia di cure sanitarie e devono quindi essere disponibili in quantità sufficiente e sotto forma farmaceutica appropriata. Questo cosa significa? Che sono pochi farmaci che devono in un qualche modo curare la maggior parte della popolazione e la maggior parte delle patologie. I farmaci possono essere suddivisi, diciamo, in diversi modi. Qui andremo a suddividerli secondo problemi specifici che vanno a limitare l'accesso alle cure sanitarie di qualità adeguata nei paesi in via di sviluppo. Innanzitutto abbiamo il gruppo A, nella quale si ha una mancanza di ricerca e di sviluppo, un gruppo B, nei quali i farmaci sono brevettati e i prezzi vengono mantenuti alti, e un gruppo C, per i quali non si ha una qualità omogenea. Questo ovviamente va a bloccare l'accesso alla sanità, che è uno dei diritti basilari dell'umanità. Quindi cominciamo a descrivere questi gruppi. Nel gruppo A abbiamo detto che sono farmaci per cui ci sono delle grosse necessità, ma per i quali non c'è mercato, e perché sono farmaci che vengono utilizzati per le cosiddette malattie dimenticate, quali per esempio la trypanosomiasi africana umana, la leishmaniosi, la malattia di Chagas. Per questi farmaci viene fatta poca ricerca e sviluppo per trovare delle nuove molecole e oltretutto le case farmaceutiche spesso minacciano di interrompere la produzione di vecchi farmaci. Questo andando a limitare l'accesso a nuovi farmaci più efficaci e anche meno tossici nei paesi in via di sviluppo. Se andiamo a vedere come si suddivide, diciamo, la torta della ricerca di sviluppo globalmente, vediamo come per esempio dal 75 al 99 sono state immesse sul mercato 1.393 nuove molecole, di cui soltanto l'1% sono state sviluppate per delle malattie dimenticate, che rappresentano l'11,4% dei pazienti totali. Dal 99 al 2004 sono state introdotte 163 nuove molecole, di cui solo 3 sviluppate per queste malattie dimenticate. Infatti vedete graficamente come dal disegno rappresentano solo una minimissima parte delle intere malattie. Qui di nuovo graficamente possiamo vedere quindi come il mercato farmaceutico mondiale si occupa nella parte in verde, che rappresenta l'11,4% delle malattie dimenticate, come dicevo nella slide precedente, poi ci sono quelle completamente dimenticate e poi ci sono le patologie globali, diciamo quelle più comuni. Passiamo al gruppo B, sono i farmaci per le malattie presenti nel nord e nel sud del mondo. Queste sono le malattie che vanno a colpire la maggior parte della popolazione, quindi rappresentano il contenitore maggiore, ecco, per malattie quali l'HIV, l'AIDS, la malaria, la tubercolosi o l'epatite. Per questi farmaci viene fatta una ricerca e sviluppo per trovare nuove molecole, che vengono brevettate, e i prezzi di questi farmaci si basano sul potere d'acquisto dei paesi ricchi. In questo modo si ha quindi una limitazione dell'accesso ai nuovi farmaci in paesi in via di sviluppo, perché appunto, sottolineo di nuovo, i prezzi si basano quindi su dei prezzi più elevati rispetto a quello che possono sostenere i paesi in via di sviluppo. Prima di passare alla definizione di brevetto, vorrei definirvi per esempio cosa significa farmaco, vorrei farvi la definizione di farmaco innovatore, così chiamato di marca o originale. Dunque, leggo testualmente: prodotto farmaceutico contenente un nuovo principio attivo, formulazione o dosaggio che per prima è stato autorizzato per la commercializzazione, cioè registrato, in base a prove documentate di efficacia, tollerabilità e qualità, ed è un farmaco che viene brevettato. Per farmaci generici, invece, comunemente chiamati equivalenti, sono dei prodotti farmaceutici terapeuticamente equivalenti rispetto all'innovatore. Questi vengono commercializzati con il nome del principio attivo o con un nome commerciale di fantasia e non sono brevettati. Quindi cos'è un brevetto? Un brevetto, dunque, è nato già nell'Ottocento per in un qualche modo proteggere delle invenzioni che venivano fatte per fare in modo che non venissero utilizzati commercialmente da altre persone. Il problema quando è sorto? Quando il brevetto è stato messo anche sul farmaco, che è un bene che deve essere e che è un bene comune, perché ovviamente il farmaco e la sanità sono dei beni che devono essere, come dicevo all'inizio, per tutti, per l'intera umanità. Quindi conferisce un monopolio di 20 anni su un farmaco e un'azienda con un brevetto per un farmaco in un determinato paese può impedire a qualsiasi altra entità di produrre o importare questo farmaco nel paese e anche di fissare il suo prezzo. Quali sono le conseguenze? Beh, innanzitutto un'azienda innovatrice in questo modo può recuperare i costi che ha investito nella ricerca e nello sviluppo, ricerca e sviluppo che può durare anche per 10 anni, dal momento che si comincia a ricercare una molecola, nel momento in cui la si trova e che si comincia a fare una ricerca diagnostica proprio sul campo per vedere se questo farmaco è veramente efficace o meno o dà delle reazioni avverse. È anche vero però che gli investimenti spesso vengono ricompensati entro questi 20 anni, quindi tutto il resto del tempo sono degli introiti semplici per l'azienda farmaceutica. Il brevetto oltretutto non porta ad innovazione nei paesi a basso potere d'acquisto. Questo cosa vuol dire? Che non c'è interesse quindi a produrre un farmaco che poi non può essere comprato da un governo che non ha, per esempio, i soldi per poterlo comprare, anche se la sua popolazione è malata, non ha i soldi perché non ha i mezzi per comprare questi farmaci. Oltretutto, i brevetti vengono spesso utilizzati per bloccare la competizione con generici e mantenere i prezzi alti. Vuol dire che se c'è un brevetto su un farmaco, nessun'altra azienda, come c'è scritto appunto all'inizio, può produrre o commercializzare questi farmaci, quindi non c'è competizione e i prezzi vengono quindi fissati dall'azienda stessa. Quindi cosa con la campagna Accesso ai farmaci cerca di fare Medici Senza Frontiere? Cerca di ottenere dei prezzi equi, delle politiche che assicurano che il prezzo dei farmaci sia giusto ed accessibile per la popolazione e il servizio sanitario. Questo può essere fatto tramite diverse politiche di sostenibilità, il che significa che molto spesso vengono fatte delle donazioni, per esempio, di una certa quantità di farmaci che possono essere utilizzati, per esempio, da un ospedale che avrà quindi quel determinato farmaco per un mese, ma una volta finito le scorte l'ospedale si troverà di nuovo senza poter andare avanti, diciamo, nella cura dei pazienti. Autonomia, quindi aiutare in un qualche modo i governi, probabilmente non ad avere un'azienda farmaceutica sul proprio territorio, perché questo ovviamente è costoso, ma per esempio aiutare i governi attraverso comprando farmaci dai paesi vicini che producono generici, come per esempio l'India. E poi sviluppando la competizione tra generici. In particolare per i farmaci del gruppo B, come ho detto prima, che sono i farmaci che vanno a coprire la maggioranza della popolazione mondiale, è più facile che ci sia un abbassamento drastico dei prezzi perché maggiore popolazione, maggiore quantità di farmaci che viene comprata e quindi abbattimento importante dei prezzi. Infatti, se andiamo a vedere qui in questo schema, potete vedere come in rosso sono segnati i prezzi dei farmaci per un trattamento annuale per un paziente affetto da HIV-AIDS, quindi sono i farmaci originali. Nel giugno 2000 il prezzo per il trattamento annuale per un malato era oltre i 10.000 dollari. Già nel giugno 2000, con l'entrata dei generici sul mercato, con i generici si aveva un trattamento al costo inferiore di 3.000 dollari, fino ad arrivare ad oggi che la Cipla produce un trattamento per un anno per un paziente affetto da HIV-AIDS al prezzo di sole 80 euro. Quindi vedete come c'è stata questa caduta molto importante dei prezzi di questi farmaci. Passiamo poi al gruppo C, che vengono definiti come tutti i farmaci essenziali, per i quali nei paesi in via di sviluppo è problematico soddisfare gli standard qualitativi appropriati. Nella maggioranza dei paesi dove MSF lavora, farmaci substandard si possono trovare legalmente nei settori privati e pubblici, sono cioè farmaci approvati. Si trovano però anche farmaci contraffatti nel settore privato che vengono distribuiti illegalmente. Questo perché, per esempio, molto spesso farmaci salvavita sono difficilmente accessibili sul mercato regolare. Questo fa sì che, per esempio, i pazienti che devono comprarsi i farmaci, non trovandoli sul mercato legale, lo cercano sul mercato nero. Oppure perché, per esempio, le autorità regolatorie nazionali sono deboli. Dunque, volevo darvi alcune definizioni per gli standard qualitativi di un prodotto farmaceutico dipendono dalla qualità degli eccipienti del principio attivo, dal rispetto delle norme di buona fabbricazione, dalla stabilità del prodotto finale, dalla qualità della confezione, etichetta e foglietto illustrativo e dalle condizioni di trasporto e stoccaggio. Ancora altre definizioni per farmaci substandard, quindi definiamo prodotti farmaceutici che non sono conformi con gli standard appropriati di qualità. Invece l'OMS definisce un farmaco contraffatto un prodotto la cui etichetta riporta informazioni false o inesatte rispetto al contenuto reale, deliberatamente o con intenzione fraudolenta. Il problema riguarda ugualmente i farmaci innovatori o generici. Quindi, perché ci sono questi farmaci che hanno una qualità inferiore, diciamo, a quella standard e quali sono le conseguenze? Innanzitutto abbiamo una debolezza e insufficienti risorse delle autorità regolatorie nazionali perché questi paesi magari sono paesi che sono appena usciti da una crisi o sono ancora in crisi, quindi hanno un insufficiente controllo sulla produzione, importazione e distribuzione. Spesso ancora il mercato internazionale non è regolato, anche per quanto riguarda le materie prime attive. Vi è un insufficiente accesso a farmaci a prezzi equi nelle strutture pubbliche, quindi viene incentivato il mercato nero. A livello sia governativo che delle industrie farmaceutiche vi è un rifiuto di riconoscere il problema dei prezzi troppo elevati per i farmaci e poi anche per la presenza di aree di libero commercio, delle cosiddette zone franche. Le conseguenze sono dirette sui pazienti che avranno un fallimento terapeutico e oltretutto si ha uno sviluppo di resistenze ai farmaci. Dunque, possiamo concludere che purtroppo ancora oggi gran parte del mercato farmaceutico mondiale è ancora orientato verso criteri e bisogni dei paesi più ricchi, dove vi è un approccio motivato dal profitto. Oggigiorno vi sono comunque diverse iniziative che mirano appunto a fare in modo che i prezzi dei farmaci vengano diminuiti, si abbiano quindi dei prezzi equi per i farmaci. Sono delle iniziative che mirano a stimolare la ricerca e lo sviluppo per le malattie dimenticate, limitano l'impatto dei brevetti, limitano l'impatto dei prezzi dei farmaci e assicurano una qualità adeguata dei farmaci stessi. Nel primo caso, per stimolare la ricerca e lo sviluppo, si sono formate delle partnership pubbliche e private, come nel caso del DNDi, acronimo che sta per Drugs of Neglected Disease Initiative, che è stato dove in pratica Medici Senza Frontiere, in associazione con l'Istituto Pasteur e diversi istituti universitari africani, si sono messi insieme per fare in modo appunto di fare ricerca per farmaci, per nuove molecole. Insieme a Nosy Aventis è stato prodotto il farmaco ASAC, farmaco innovatore che contiene due molecole attive per combattere la malaria. L'artesunato e la modiachina che sono raccomandate dall'OMS. ASAC sta per attivo, semplice, accessibile e di qualità. Dunque, scusate, adattato. Adattato perché questa formulazione ha anche una formulazione, questo farmaco si trova anche sotto forma di una formulazione per i bambini. Molto spesso, oggigiorno, troviamo pochi farmaci che hanno dei dosaggi mirati semplicemente ai bambini. Semplice perché, a differenza di altri trattamenti contro la malaria, è necessario, nel caso per esempio di un adulto, di prendere solo due compresse per 3 giorni, a differenza delle 6 o 7 compresse che erano necessarie precedentemente. Accessibile perché il prezzo è basso, è di $1 per un trattamento per un adulto e di qualità perché ovviamente viene garantita la qualità del farmaco. Un'altra iniziativa che è stata un'altra partnership che è stata messa insieme nel maggio 2009 tra il DNDi e la Sanofi Aventis sta producendo il farmaco NECT contro la malattia del sonno che diciamo, può andare a toccare fino a 60 milioni di abitanti nell'Africa subsahariana. Altrimenti ci sono entità non profit come la One World Health che sta svolgendo un'attività molto interessante che è quella di andare a ricercare nelle aziende farmaceutiche le cosiddette molecole orfane, molecole per cui le aziende farmaceutiche hanno fatto già una ricerca e sviluppo. Che si sono accorte però essere attive verso le cosiddette malattie dimenticate e quindi sono state messe nel cassetto perché ovviamente sono molecole che non possono portare a profitti importanti per l'azienda. Quindi è il caso per esempio della paromomicina, molecola attiva per la leishmaniosi che questa entità no profit è andata a prendere e verso i quali sta facendo quindi delle ulteriori ricerche sul campo. Scusate, per patent pool invece cosa si intende? Si intende una condivisione di brevetti tra aziende farmaceutiche, università e istituti di ricerca. In questo modo, in pratica, viene condiviso il brevetto, però le aziende devono pagare una royalty per questa condivisione. Questo in realtà porta ad un importante aumento dell'innovazione e ad un'altrettanto importante diminuzione dei prezzi. Innovazione perché le molecole sono brevettate, però possono essere utilizzate per esempio per produrre delle forme farmaceutiche di nuovo indirizzate verso i bambini, oppure forme farmaceutiche dove si mettono insieme due molecole, quindi come nel caso per esempio dell'ASAC, come dicevo precedentemente. Altre iniziative, limitare l'impatto dei prezzi dei farmaci, l'Affordable Medicine Formulary Initiative dà un sussidio al prezzo dell'ACT, che è un trattamento combinato di artesunato, per fare in modo che questo farmaco, che costa di più della clorochina, che è il farmaco classico attivo contro la malaria, che costa solo 50 centesimi, dà un sussidio in modo che questo farmaco possa essere comprato a prezzi più limitati. Altrimenti, oggigiorno l'OMS ha messo in atto un progetto di prequalificazione grazie al quale si fa garante della valutazione di aziende che volontariamente presentano i propri dossier, in particolare dossier per farmaci contro la cagliola AIDS, la tubercolosi, la malaria, la salute riproduttiva e i vaccini. Quindi controlla i dossier e fa garante appunto che queste aziende abbiano una buona qualità del prodotto. E oltretutto l'innovazione è che questi risultati vengono messi e resi pubblici su internet. Tutto qua. Se volete ulteriori informazioni potete poi trovarle sul sito. Grazie.